La cultura che non ti aspetti.
E buonasera, benvenuti a K. Io sono Sandra Sain. Questa è la puntata di mercoledì. E questa sera parto ricordandovi come mettervi in contatto con me e sempre con chi è in onda. Il nostro numero di WhatsApp della Rete 2 è lo 079 382 6765. Allora, la nostra prima pagina questa sera si occupa di una serie TV che sta facendo molto discutere. Si chiama Io sono notizia ed è ufficialmente da oggi la più vista in Italia, ma secondo me lo è anche molto qui da noi. Si tratta della docuserie biografica che Netflix dedica a Fabrizio Corona. Poi invece andiamo a teatro con un grande classico della commedia napoletana in scena a Locarno. Ne parleremo col suo protagonista Gianfelice Imparato, e se il nome magari vi è sfuggito, non vi suona così familiare, beh, sappiate che lo conoscete di certo. Ha lavorato così tanto in così tanti film importanti con registi così rinomati che provate a digitare Gianfelice Imparato e vedrete con chi ci collegheremo tra poco. Poi ci occuperemo di Jack London a 150 anni dalla nascita e anche di un importante saggio dedicato alla monogamia che ha per titolo Storia di un'eccezione. Infine alle 18:15 circa accogliamo il nostro funambolico David Riondino, che ha deciso questa sera di commentare con noi e per noi le ultime dichiarazioni di Donald Trump. Noi cominciamo in musica però, e quindi cominciamo bene, con le musiche scelte da Corrado Antonini e in questo caso con Lofi, cantante islandese, e questa sua Lover Girl.
The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope without you. I'm in a reckless fever, a love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her, quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. To be a lover girl, forced to get creative, wrote my feelings down. The independent lady in me's nowhere to be found. I can't wait another day to see you. How embarrassing to be. Struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind, I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be in love. I wait by the phone like a high school movie. Dream at the show. You'll come running to me. Think I see you in the wings, but I'm hallucinating. What a reckless fever. Love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind, I'm working over time, you've become my whole world. Oh, what a curse it is to be a lover girl.
Ve lo dicevo, Io sono notizia è il titolo di una serie Netflix apparsa da pochi giorni sulla piattaforma e che ripercorre in 5 puntate la storia, potremmo dire le storie, quella umana, professionale, processuale, penitenziaria di Fabrizio Corona. La firma Massimo Cappello e notizia di oggi è la serie più vista in Italia, no? Infatti è arrivato ufficialmente in vetta alla classifica degli streaming, forse anche un po' inevitabile. Avendo appunto per protagonista Fabrizio Corona, questa serie sta facendo molto discutere e sta avendo grande pubblicità. Un personaggio controverso, un imprenditore soi-disant, fondatore di un'agenzia di fotografi che lo ha visto al centro di molti scandali, coinvolto in diversi processi, tra questi anche ricorderete il cosiddetto caso Valletopoli. Insomma, nel 2015 è stato condannato definitivamente dalla Cassazione in Italia a 13 anni e 2 mesi di reclusione per reati continuati, tra i quali anche lo spaccio di soldi falsi e la detenzione illegale di arma da fuoco. Dopo 2 soggiorni in carcere, dal 2021 Fabrizio Corona è tornato libero e per parlare di questa serie sono in collegamento con Massimo Scaglioni, docente di storia ed economia dei media alla Cattolica di Milano e anche di Transmedia Narratives e comunicazione televisiva presso l'USI di Lugano. Allora, buon pomeriggio, ben trovato a K, Massimo Scaglioni.
Eccomi, buon pomeriggio e buon pomeriggio anche agli ascoltatori della Rete 2.
Grazie mille. Allora, Massimo Scaglioni, questa serie è approdata su Netflix a poche settimane dall'esplosione di un ennesimo scandalo firmato Fabrizio Corona, che ha da tempo un suo canale YouTube, falsissimo, non nome di un programma, molto seguito, che ha messo nel mirino Alfonso Signorini, direttore di Chi, protagonista di trasmissioni TV come Il Grande Fratello, ma non solo. Che è stato poi denunciato per molestie sessuali ed estorsione. Allora, c'è chi dice che questo tempismo sia sospetto, che si tratti di una diabolica gestione della promozione. Pensare che sia una coincidenza più che una strategia pubblicitaria è da ingenui, Massimo Scaglioni.
Sì, un po' sì, nel senso che è sicuramente una, come dire, una strategia di promozione. Ricordiamoci che appunto, come diceva il canale YouTube falsissimo ha raggiunto il suo picco proprio poco prima di Natale, durante il periodo natalizio, con le puntate dedicate a questo scandalo che diciamo così, fra peraltro denunce reciproche, ma comunque ha suscitato tantissimo interesse. Non abbiamo dei dati, diciamo, certificati, però sappiamo che alcune delle ultime puntate di Falsissimo sono state viste anche più di 6 milioni di volte e questo coincide giustamente, no, appunto in questa strategia molto pensata con la partenza subito dopo la ripresa dalle festività natalizie di questa serie che è stata appunto prodotta da Netflix e che ha appunto Fabrizio Corona come il protagonista assoluto. Diciamo che le due cose si sostengono a vicenda, cioè il canale YouTube da un lato e la serie Netflix dall'altra, è come se si facessero promozione reciproca.
E al centro c'è sempre Fabrizio Corona che gode del rimpallo, vien da dire. Ma insomma, questa docu-serie, no, è un prodotto dal punto di vista della drammaturgia e della regia non particolarmente originale, no? Un po' in scia con quello che le piattaforme hanno eretto a codice, vien da dire, le interviste ai testimoni, i protagonisti a volte contrapposte, scene reinterpretate a modi fiction, un ordine cronologico seguito abbastanza pedissequamente, solo ogni tanto qualche sporadico balzo in avanti o in indietro. Insomma, lei che ne pensa del prodotto, viene da dire televisivo, ma insomma di questa serie audiovisivo?
Ma sì, è giustamente vero, è fatto un po' con il pilota automatico, nel senso che ci sono tutti gli elementi, anche dalla ricostruzione, diciamo, finzionale di alcune delle scene che talvolta anche sono abbastanza ridicole e poi a mio parere ha un peccato fondamentale che è una grande contiguità con Fabrizio Corona perché soprattutto dalla seconda parte in avanti proprio le parti, diciamo, di interviste sono diciamo fatte al suo avvocato amico, a un esperto un po' coronologo che però poi si rivela rivela quasi più un amico di Fabrizio Corona. Quindi diciamo che tutta questa serie, che per l'appunto da un punto di vista formale è costruita anche bene, ma insomma in maniera molto standard, non fa che reiterare la mitologia che Fabrizio Corona vuole dare di sé, ovvero quella sostanzialmente del bad boy, del cattivo ragazzo, di quello che disposto a superare qualunque limite, qualunque regola, qualunque remora morale per arrivare all'obiettivo di una notizia e ultimamente ai soldi, che sembrano essere il lume che lo guida, diciamo, costantemente nel proprio lavoro. Soldi in qualche modo facilmente ottenibili, appunto attraverso foto compromettenti di personaggi noti e famosi.
Sì, devo dire, proprio una vera e propria ossessione quella per i soldi. Senti, in diversi, lei ce lo stava già dicendo, no? In diversi hanno sollevato non poche critiche nei confronti di questa serie, anche proprio perché avrebbe scelto un personaggio così discutibile, no? Come protagonista, un villain, bello e buono potremmo dire. Io qui però volevo riflettere un po' con lei, perché la serie che mi sono guardata a me ha dato l'impressione in realtà di non essere di fronte a un monumento eretto a Fabrizio Corona, ma io mi sono anche un po' intristita, devo dire la verità, no? Di fronte a questo suo racconto, questa sua autonarrazione, durante la quale vuole assolutamente convincerci di essere, no? Questo genio del male assoluto. A me sembrava un po' caricaturale alla fine, involontariamente, sicuramente patetico il risultato, anche un po' caricaturale, ma par di capire che la mia impressione forse non condivide questa lettura.
No, la condivido in certe parti, effettivamente sembra davvero caricaturale, e poi soprattutto sembra estremamente ossessiva questa, nel senso che nel giro di uno o due episodi fondamentalmente il ritratto che si vuole dare di Fabrizio Corona è molto chiaro e quindi poi è semplicemente un po' reiterato, no? E quindi forse uno dei peccati è la ripetitività, no? Di questa serie. Secondo me sono anche tanti episodi per quello che voleva essere questo tipo di racconto. L'idea fondamentalmente da cui è partito il racconto, che peraltro, diciamo, a partire dalla sceneggiatura ha avuto peraltro anche un finanziamento automatico del Ministero della Cultura, è un'idea buona, nel senso che il voler raccontare il personaggio Fabrizio Corona, che oggettivamente suscita grandissima curiosità e grandissimo interesse, intrecciandolo con la cronaca, potremmo dire, di 30 anni del nostro paese, dell'Italia, ma la cronaca in questi 30 anni, la cronaca, diciamo, del gossip, la cronaca rosa, ricordiamocelo, si è sempre intrecciata anche con una cronaca più politica, se pensiamo ovviamente agli anni del berlusconismo, no? Dove il controllo del gossip era un controllo anche politico.
Certo, dicevamo prima Vallettopoli, no?
Vallettopoli che ha coinvolto, e in realtà se ci pensate bene anche oggi in fondo questo tema di intreccio, appunto, tra la dimensione più, se vogliamo, gossipara, rosa, che però poi ha sempre dei risvolti un po' politici, e che dà l'impressione anche che a volte si combattano attraverso il gossip delle battaglie più o meno sotterranee fra poteri diversi del nostro paese.
Sì, devo dire che anche rispetto al caso, no, che citavamo prima di Signorini, ci sono state delle analisi anche sui quotidiani in queste ultime settimane che mettevano in risalto proprio, no, il potere detenuto da quest'uomo negli ultimi decenni attraverso queste testate scandalistiche, certe prossimità, insomma. Ma lei diceva, no, ha attraversato 30 anni di cronaca italiana, una cronaca che a volte diventa quasi un po' storia. Io chiuderei con un intervento di Marco Travaglio, che a un certo punto nota come Fabrizio Corona sia diventato molto più famoso del padre Vittorio, che fu invece una figura importante del giornalismo italiano, prima nella moda, poi in TV. Fu il primo direttore di Studio Aperto e poi lasciò in rottura con la dirigenza, insomma, berlusconiana, e infine anche come fondatore della Voce insieme a Indro Montanelli. E insomma, Travaglio, che in qualche modo dice gli voglio anche bene perché Fabrizio è figlio di quello che è stato un mio carissimo amico, ma questa sua fama è un segno amaro dei tempi che stiamo vivendo.
Sì, e lo ricorda appunto da bambino. Devo dire che quella parte che si trova nei primi episodi l'ho trovata la parte più riuscita della docuserie, anche quella in cui emerge, anche se vogliamo, un po' di più di verità, no? Perché appunto Fabrizio Corona è in qualche modo messo a confronto con la figura del padre Vittorio nelle parole di Marco Travaglio, che lo conosceva, che ci ha lavorato alla Voce, ma anche della madre Gabriella. Ed è la parte più riuscita perché in questa parte, in qualche modo, anche per chi magari non conosce quella storia, no? Non conosce magari la storia di Vittorio Corona o della famiglia Corona, ma Vittorio Corona è stato davvero un pezzo di storia del giornalismo italiano, con tutte le cose che ricordava lei. E Fabrizio Corona sembra quasi abbagliato, no? dalla voglia di eguagliare, no? I successi paterni, ma incarnandone di fatto l'opposto, la nemesi. Quindi dal giornalismo con la schiena dritta, che era incarnata da Vittorio Corona, a un personaggio che quantomeno gioca tanto, no? con la macchina dell'informazione, e non ha problemi a superare quelle che sono le norme, le leggi e le regole morali.
Sì, l'impressione, diciamo, è che se hai un padre ingombrante, hai poco talento e pochi scrupoli, beh, puoi facilmente fare molto di peggio, insomma, come in questo caso. Massimo Scaglioni, grazie per essere stato con noi anche questa sera. Noi le auguriamo una buona serata e a risentirci
buona
a presto.
Buona serata anche agli ascoltatori, grazie mille. For dry ground, though I only want to drown when I find myself swimming in your ocean. I've been fighting for light when the moon is full and bright. You can laugh, but I take it as a token. Praying for dry ground. Swimming in your ocean. First it's where you've been and why you're in the way. Never what you want, but how much you can take. Lonely way toward the shore, lonely sparrow singing for its lonely world. Its lonely world. So I name what severe, like thunder disappears. We all learn what we will about devotion. When we make for dry ground, though we really ought to drown, all
same. How I wish you felt the same when I find myself swimming in your ocean. When I find myself swimming in your ocean.
When I find myself swimming in your ocean, si chiude così con questo verso questa canzone di Iron and Wine. In Your Ocean è il titolo ed è proprio appena uscito, è il nuovo singolo che annuncia il suo 8° LP. E adesso siamo pronti per andare a teatro. Questa sera alle 20:30 e domani, sempre allo stesso orario, il Teatro di Locarno propone Il Medico dei Pazzi, una pièce di Edoardo Scarpetta messa in scena da Leo Muscato, con Gianfelice Imparato nel ruolo principale, quello di Felice Sciosciamocca. È una commedia del 1908, scritta dal padre del teatro moderno napoletano, Edoardo Scarpetta, nonché padre di vari artisti, non che poi hanno seguito le sue tracce, tra cui spiccano i Tre De Filippo, Titina, Peppino e naturalmente Edoardo, quello che poi diventerà non solo il suo più degno erede, ma anzi lo supererà. Allora, senza svelare troppo della trama, al centro dell'azione ci sono Felice Sciosciamocca, traduzione colui che sta a bocca aperta, o insomma una sorta di nostro boccalone, via, e suo nipote Ciccillo, che gli fa credere di essere diventato titolare di un importante ospedale psichiatrico napoletano. E qui già capite che non andrà a finire benissimo, ma per parlare di questo classico del teatro brillante abbiamo il piacere di ospitare il protagonista principale della commedia, l'attore, e lo abbiamo visto tutti, l'abbiamo visto in Bianca di Moretti o nel Divo di Sorrentino o in Gomorra di Garrone, senza dimenticare serial TV di grande successo, Il Giovane Montalbano, Imma Tataran, insomma più ne ha più ne metta, e anche commediografo e regista, Gianfelice Imparato, benvenuto a KRT2.
Buonasera, grazie per l'ospitalità.
Ci mancherebbe, grazie a lei della disponibilità. Insomma, senta, prima di tutto, che cosa significa, Gianfelice Imparato, per un attore della sua esperienza confrontarsi con quella che è una delle maschere più famose, no, del teatro napoletano, quella di Felice Sciosciamocca, indossata da tutti i più grandi attori napoletani, Edoardo e Totò in primis? È una prova, credo, sfidante, si potrebbe dire.
No, io non affronto mai come sfida le cose, le affronto nella loro naturalezza. Al limite, se sfida c'è, è con me stesso.
E mi sembra molto saggio, insomma, decisamente.
E mi ha divertito molto cogliere questa occasione, nel centenario della morte di Scarpetta, di proporre una delle sue commedie più famose, più rappresentate. E la storia, lei l'ha accennata, in buona sostanza, Sciosciamocca, sì, insomma, la traduzione è boccalone, cioè colui che ha bocca, cioè con la bocca aperta, e crede, è un po' credulone. Viene ingannato dal nipote, che dice che lui foraggia per gli studi, e invece il nipote gioca d'azzardo, si mangia tutti i soldi mandati dallo zio, e si inventa, per farsene mandare altri, che lui è diventato dottore e ha aperto una clinica psichiatrica. Quando lo zio improvvisamente arriva a Napoli, dal paese dove abita, arriva a Napoli per venire a trovare il nipote e vuole vedere questa struttura, lui è disperato, il nipote non sa cosa fare, e lo convince che questa pensione Stella, dove lui abita, eccetera eccetera, sia questo istituto, approfittando del fatto del confine labile tra normalità e follia, facendogli credere che gli ospiti della pensione siano i suoi pazienti. La versione di Leo Muscato, l'adattamento che ne ha fatto Leo Muscato, spostandola negli anni a ridosso dell'entrata in vigore della legge Basaglia, rende ancora più plausibile che Felice Sciosciamocca possa cadere nell'inganno ordito dal nipote, perché dice: no, i manicomi non ci stanno più, sono strutture che curano il godo, non si chiamano più pazze, si devono chiamare pazienti, eccetera, eccetera. E poi, vabbè, il resto della trama fino all'epilogo dove lo zio scopre le magagne del nipote, insomma, forse è già ben nota, però è una girandola di equivoci e fraintendimenti che scatena una macchina comica.
Che funziona sempre, quello sicuramente,
Funziona
no?
sempre,
Quello
sì.
funziona sempre, sono meccanismi rodati, scritti con grande intelligenza, acume, sottigliezza. Ma quali sono, se ci sono secondo lei anche degli aspetti, dei temi di quest'opera che continuano a parlarci, no? Ad essere sempre attuali, nonostante il testo originale abbia più di 100 anni?
Sì, volendo ritrovare i segni di contemporaneità, sono quelli che ci sono da secoli, nel senso che il sospetto verso la diversità, è una minima diversità, può essere intesa come insanità, come follia. Cioè la paura di quello che è minimamente diverso, che lo fa catalogare in una categoria precisa, alla follia o altro.
Allora, io ricordo l'appuntamento di questa sera alle 20:30, così anche domani al Teatro di Locarno, Il Medico dei Pazzi. Noi ne abbiamo parlato con Gianfelice Imparato, che ne è il protagonista, con lei anche una compagnia con tanti attori e attrici, insomma, che salutiamo. Non possiamo citare tutti quanti per ovvi
Siamo in
motivi,
tanti, siamo
siete
in
in
tanti.
tanti. È
Sì.
uno spettacolo di quelli. Non ce ne sono così tanti di spettacoli che girano con compagnie così numerose, per quello lo so. Sottolineavo perché è un piacere. Gianfelice Imparato, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi per l'ospitalità e spero che vengano in tanti incuriositi a teatro.
Ma penso proprio di sì. Una buona serata, arrivederci.
Arrivederci, grazie.
Alla deriva ed io lo decifrerò nel planetario di carne viva in cui io ti aspetterò. Luna che cala in sipario, dimmi che mi cercherà. Pesci ascendente in acquario, tu non puoi aspettarti di me. Nell'universo che mi fa esplodere come un pianeta che non c'è già più, mi sono perso, vienimi a prendere nelle galassie dove abiti. Che non sospettavi, io ti riceverò senza parlare, senza un'antenna, mi sintonizzerò. Un pesce ascendente in acquario, io non so dire di no. Tu gioco partita sipario e svanisco lungo con me. Nell'universo che mi fa esplodere come un pianeta che non c'è già più, mi sono perso, vienimi a prendere. Oh,
E questa è una bellissima canzone di Gio Barbieri, Pesci, ascendente in acquario. Sono le 17:30, tempo dell'informazione. K.
Central Park, people lining up two by two. I hope there's room enough for me and you. We've had the famine and we've had the rains. We've drained the oceans and we've drowned the plains. We either keep fighting over what remains or find ourselves someplace new. Who gets to travel on the modern arc, leaving 4:30 from Central Park? People lining up two by two. I hope there's room enough for me and you. And we found the sky. We took this paradise and sucked it dry. Gonna have to find another one soon. Who's gonna join me on the modern arc, leaving 4:30 from Central Park? The whole world is lining up two by two. I hope there's room enough for me and you. We can't keep doing what we've always done. Take our fill and then we cut and run. We had a perfect planet near a perfect sun. We'll never find another one as good. Well, have you heard about the modern arc? Crashed while touching down in Central Park. It killed a lot of people, but I don't mind. It was the ones who pushed their way to the front of the line. We're never gonna find us a modern arc to take us over cold and over the dark. And no chance finding us a better spot. We've gotta make the best of the one we've got. 4:30 in Central Park. It's the modern art.
4:40 in Central Park, it's the Modern Arc. Che meraviglia, che classe! Bellissimo questo pezzo, The Modern Arc, Jake Mason Trio e Kurt Elling. Una novità discografica. Anche questa, lo sapete, il nostro Corrado Antonini davvero ci vizia. Sono le 17:39, siete sempre all'ascolto di K con me, Sandra Sain. Ma non solo, perché adesso mi raggiunge un ospite, una voce a noi, a voi ben nota, per parlare di un grande autore. Perché? Perché era il 12 gennaio 1876 quando in quella di San Francisco nasceva tale John Griffith Cheney London, in arte Jack London. Beh, insomma, lo sapete, Jack London è l'autore di romanzi memorabili come Il richiamo della foresta, Martin Eden, Zanna Bianca, Zanna Bianca, Il vagabondo delle stelle, eccetera. Insomma, un uomo dal talento, dalla penna inesauribile quasi, perché produsse quasi una cinquantina di romanzi, centinaia di racconti, scrisse migliaia di articoli e vendette anche milioni di libri in tutto il mondo. Insomma, Jack London visse intensamente, pericolosamente, alcol, droghe, non c'era rock and roll, ma ci siamo capiti. Lasciò questa terra a soli 40 anni e non si sa se si suicidò oppure se fu il consumo di droghe, un'overdose, insomma, a finire i suoi giorni. A distanza di 150 anni dalla nascita di questo grande scrittore americano, sul nostro portale Cultura, sul canale Cultura della RSI, c'è un articolo, un approfondimento curato da Alessandro De Bon, che abbiamo al telefono. Ben ritrovato, Alessandro.
Ciao, buon pomeriggio, ben ritrovati.
Allora, senti, tu illustri bene come Jack London scrivesse sempre, di continuo, e fu incredibilmente prolifico. Insomma, i suoi 40 anni sembrano un po' 120.
Sì, sicuramente alla base c'era un'intelligenza fuori dall'ordinario. O aveva scoperto il segreto per avere le giornate di 32 ore.
Mannaggia, lo voglio sapere!
Sì, quello non ce l'ha lasciato, quel segreto. O comunque aveva un cervello che era capace di incamerare e processare a ritmi incredibili. Si dice che scrivesse 1500 parole al giorno, tutte le mattine, quindi tre pagine, per tutta la vita, quantomeno per tutta la vita da scrivente. Lasciamogli vivere l'infanzia senza la penna in mano. E il risultato è quello che dicevi tu, no? Una produzione sconfinata, perché parliamo di 50 romanzi, centinaia di racconti, forse addirittura migliaia di articoli. Quindi non scriveva appunti o pensieri in libertà, ma una letteratura che poi appunto ha venduto milioni e milioni di copie. Si dice che, anzi, si sa per certo che Il richiamo della foresta, quando uscì, dopo essere uscito in fascicoli, in racconti, in episodi, vendette 6 milioni e mezzo di copie. Poi smisero di contarle e fate il conto cosa può essere successo da inizio Novecento ad oggi. Sono centinaia di milioni.
Sì, poi davvero ha un corpus importante, no? di opere. Ma Ervinston, che è uno dei suoi biografi, utilizzò una definizione peculiare per lui, per Jack London, e disse: è un socialista individualista. Ci aiuti a capire che cosa volesse dire?
Allora, proprio perché il suo cervello non riusciva a star fermo, London leggeva di tutto. Chiaramente pensando a lui e ai suoi romanzi si pensa a Kipling o a Stevenson, ma London leggeva di continuo e continuamente si lasciava affascinare da grandi autori, tra cui Marx, che lo rapì. Il punto è che prima di qualsiasi altro pensiero o di qualsiasi pensiero sull'altro c'era il pensiero su se stesso. Un pensiero un po' da superuomo, che bastava a se stesso, un animale superiore, lo definisce proprio Stone. Da qui l'individualista. Sotto poi, o a lato, c'erano le masse, e quindi quelle che lui invece immaginava deboli, e quindi ecco, il socialismo era per loro. E questa dualità, tra l'altro, che pendeva a sinistra, fu probabilmente il motivo per cui è sempre stato ignorato da Hollywood, o meglio, dei suoi romanzi si contano oltre 50 trasposizioni cinematografiche, solo Il richiamo della foresta ne esistono 14. ma incredibilmente non esiste un film biografico hollywoodiano su uno dei più grandi autori della storia della letteratura. Ecco, questo probabilmente è motivato dal fatto che pendeva troppo a sinistra, e sappiamo quanto a Hollywood questo potesse essere scomodo.
Ah certo, in un certo periodo poi davvero molto, ma è davvero strano, mi viene da dire, è davvero un peccato, anche perché a leggere un po' con attenzione la sua biografia, beh, insomma, lui davvero, mi viene da dire, assaggiò, no? Tante diversissime esperienze nella sua breve ma ricca esistenza, no? Dall'agricoltura al pugilato, dalla pesca delle ostriche alla vendita dei giornali per strada, fino insomma alla scrittura, evidentemente, ma tutte esperienze che credo poi lui abbia portato all'interno dei suoi libri, del suo stile, del suo modo di essere scrittore.
Ma sì, a me sembra proprio che la sua scrittura, i suoi racconti siano la sua vita strizzata, o meglio le sue vite, perché veramente a metterli in fila è incredibile immaginarlo morto a 40 anni. Tu hai citato giusto un paio di lavoretti che ha fatto, ma Jack London ha vissuto di tutto, ovunque, e poi lo ha scritto. Non a caso è considerato uno dei primi scrittori moderni, no? Cioè personaggi capaci di coincidere con la propria letteratura. Sicuramente tra le esperienze fondamentali che ha vissuto c'è quella di cercatore d'oro, quando scoprì la corsa all'oro nel Klondike. Ecco, quella, si dice, i suoi biografi dicono che lo segnò moltissimo, tra fatica, fame, violenza e salute. Fu un qualcosa che rimase a lungo nella memoria e nel corpo anche, tra l'altro, di Jack London. Da tutte queste vite ne esce lo stile che conosciamo, uno stile d'avventura, schietto, capace di arrivare sempre a un millimetro dal troppo, ma fermandosi in tempo, uno stile che sembra un po' quasi scritto non tanto con l'inchiostro, ma con il sangue, il sudore, il fango e quell'intelligenza e quella voglia d'oltre che, non riuscendo a trovare più vita di così, finiva per scriverlo sulla carta.
Ma che poi a me colpisce anche la capacità di usare registri diversi a seconda anche, no, un po' della storia, del pubblico che sta trattando, al quale si sta rivolgendo, no? In fondo, Richiamo della foresta, che è un grandissimo libro, io l'ho riletto di recente con e per mio figlio, è un libro che funziona anche per una lettura per l'infanzia, no? Già Martin Eden è tutto un altro universo letterario e di sensibilità, ma torniamo forse alla sua così parabola biografica, eccetera. Sulla sua morte, dicevamo prima, si è detto tanto, sono state fatte tante ipotesi, ma alla fine, Alessandro De Bon, è importante sapere di cosa e perché è morto così giovane, Jack London?
Ecco, io che non sono assolutamente nessuno, nel mio articolo sostengo di no, nel senso, è successo 150 anni fa, cioè la sua vita è iniziata e poi si è conclusa 150 anni fa. Io credo che la cosa più importante è che Jack London sia nato e che, come dicono i suoi biografi, abbia cercato per tutta la vita se stesso, da cui anche quella sofferenza e quel qualcosa che ha portato a parlare di suicidio, no? Perché lui stesso nei suoi scritti parla dell'uomo che ha diritto al suicidio, o il richiamo della morte che è più potente del richiamo sessuale, quindi non si parla a caso di suicidio. C'è chi anche dice che fosse talmente un personaggio eroico che non poteva morire per una malattia venerea o per fame o per una dieta sbagliata, visto che si dice che mangiasse pesce e anatra cruda. E quindi da qui anche questa immagine del suicidio. Io credo che sia molto, ci si possa fermare al fatto, appunto, che sia nato, sia vissuto e che, cercando se stesso, ha trovato moltissimo altro, e quel moltissimo altro l'ha scritto e ce l'ha lasciato.
E allora grazie per averci aiutato a rendere omaggio a questo grande scrittore, che mi viene da pensare anche soffre un po', no, del complesso di Aldous Huxley, perché è nato lo stesso giorno, il 12 gennaio, di Agatha Christie, e noi il 12 gennaio abbiamo ricordato lei. Aldous Huxley è famoso non solo perché è un grandissimo autore britannico, ma perché il giorno in cui scomparve morì Kennedy per il tremendo attentato del quale sappiamo, e quindi della l'anniversario della scomparsa di Aldous Huxley non si ricorda mai nessuno, ma noi ci tenevamo a parlare anche del buon caro Jack London. Alessandro De Bon, grazie per averci aiutato a farlo. Io ricordo che il tuo articolo, nella sua complessità e nel suo interesse, si può ritrovare sulle pagine RSI Cultura. Grazie e alla prossima occasione.
È stato un piacere, ciao, buona serata.
I got my driver's license last week, just like we always talked about, 'cause you were so excited for me to finally drive up to your house. Today I drove through the suburbs crying, 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde boy, the one who always made me doubt. He's so much younger than me, everything I'm insecure about. Today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be okay. Cause you said forever, now I drive alone past your street. And all my friends are tired hearing how much I miss you, but I kinda feel sorry for them, they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs, and I pictured I was driving home to you. And I know we weren't perfect, but I never felt. You said forever, now I drive alone past your street. Red lights, stop signs, I still see your face in the white cars, front yards, can't drive by the places we used to go to, 'cause I still fucking love. Said forever, now I drive alone past your street. 'Cause you said forever, now I drive alone past your street.
Allora, ieri sera ci avevo provato a farvela ascoltare questa canzone, che era una novità fresca fresca di giornata. Non ce l'avevamo fatta, c'era stato un piccolo incidente tecnico. Adesso un po' scaramanticamente non ve l'ho lanciata, ma eccola qui che l'abbiamo sentita. Questo è l'ultimo lavoro di David Byrne, che rifà, fa una cover di una canzone di questa Olivia Rodrigo, che è una giovane pop star americana, di quelle che nascono, no, da bambine nel mondo Disney, High School Musical e tutte queste serie per i più piccoli, e che qualche anno fa, con questa canzone dal titolo Driver's License, sfondò le classifiche americane e non solo. Un onesto pop, dicevamo ieri, che poi, se passa attraverso la rete, il filtro, le mani di David Byrne, assume subito un altro valore e ci racconta qualche cosa di più. Allora, invece, adesso volevo farvi sentire sentire un singolo tratto da un album di inediti di Chiara Raggi. È in uscita domani per Musica di Seta. È un album cantato interamente in dialetto sant'arcangiolese, cioè un vernacolo romagnolo di Sant'Arcangelo di Romagna. È scritto a quattro mani con la poetessa Annalisa Teodorani, che sentiremo anche in voce. Non vi dico di più, non voglio fare un'introduzione troppo lunga. Avete capito che è una cosa un po' particolare, no? Allora, prestiamo ascolto.
Smetta let la snun fa un keul
al frofli al bala in peuntat pi da set agli acquerti in quel tu spes le tot bien e mondo se scanfle
mondo cle
Diciamo Mozart, per prima cosa ovviamente pensiamo alla musica e ci tornano alla mente le note. E probabilmente lo immaginiamo facendo ricorso al ricordo dei pochi famosi ritratti da giovane musicista di corte. O magari recupereremo il volto di Tom Hulce, l'attore che gli diede straordinariamente vita nel film di Milos Forman del 1984, premiato con 8 Oscar e un'infinità di altri riconoscimenti. A fine dicembre su Sky è apparsa una nuova serie di produzione britannica, anche questa dal titolo Amadeus. Non l'ho vista, confesso, non ho l'abbonamento a Sky, ma ne ho letto tanto e inevitabilmente. E allora ho anche letto che questa serie si presenta con un cast che i media hanno definito inclusivo. Che cosa significa? Beh, ad esempio che il nostro eroe Wolfgang venga interpretato da Will Sharp, attore britannico, sì, ma di madre giapponese, o che nel cast compaiano anche due attori di colore. Dunque, effettivamente non è filologicamente corretto o credibile che vi fossero persone di ascendenza giapponese o di colore nelle corti austriache ed europee del Settecento. È anche difficilmente credibile o sostenibile dal punto di vista storico che, ad esempio, Gesù, nato a Betlemme, fosse biondo con gli occhi azzurri. Eppure questa rappresentazione non ci ha mai davvero disturbato, anzi, in molti alberga comunque una certa affezione nostalgica per questa iconografia un po' improbabile. Diciamo che anche Aide e Otelli siamo abituati a vederli bianchi, quando non con i volti dipinti maldestramente di nero. E qui vengono alla mente le polemiche sui Mori alle processioni storiche di Mendrisio, non ricordate? Ma queste rappresentazioni non le abbiamo mai definite escludenti, semplicemente normali rappresentazioni. E allora com'è che invece questa versione di Amadeus viene prontamente, generalmente già dalle prime righe dell'articolo che ne riferisce, definita inclusiva? Allora, se quel che ci sta a cuore, che ci è sempre stato a cuore, è essere filologicamente corretti, beh, mi sa che non abbiamo fatto un gran lavoro fin qui. Ma forse quel che l'uso di quell'aggettivo sta a sottintendere è che va bene essere inclusivi, ma insomma, non esageriamo. Il bianco è un colore neutro che ben si abbina a tutte le stagioni e le storie. Gli altri colori, beh, dipende.
How can you keep on moving unless you migrate too? They tell you to keep on moving, but migrate you must not do. The only reason for moving and the reason why I roam, to move to a new location and find myself a home. The shack no longer stands. They said I wasn't needed, had no claim to the land. They said, come on, get moving, it's the only thing for you. But how can you keep moving unless you migrate too? Your little tent along the broad highway. The Board of Sanitation says, sorry, you can't stay. Come on, come on, get moving. It's the everlasting cry. Can't stay, can't go back, can't migrate. So where in the hell am I? How can you keep on moving unless you migrate too? They tell you to keep on moving.
E dopo tante novità, questo è un vecchio classico del 1972, Ray Cooder con How Can You Keep On Moving? K. E oggi per i consigli di K abbiamo pensato di richiamare la vostra attenzione su di un saggio in prossima uscita, venerdì per il Mulino. Monogamia, storia di un'eccezione è il titolo e lo ha scritto Marzio Barbagli, professore emerito di sociologia dell'Università di Bologna, accademico dei Lincei e membro della European Academy of Sociology. Buonasera Marzio Barbagli, benvenuto a Rete 2.
Buonasera, grazie dell'invito.
Ci mancherebbe. Senta, il suo saggio ha attirato la nostra attenzione non solo per quello che si presenta come un attento lavoro di indagine e ricerca storica, ma perché mette un po' in discussione le nostre convinzioni, no? Ad esempio, la diffusa convinzione che la monogamia sia stata introdotta dal mondo cristiano. E in realtà, par di capire, non fu così che andarono le cose. Ci avevano già pensato greci e romani.
Sì, dunque, questa è la prima convinzione, ma se lei mi consente c'è un'altra convinzione che spiega perché si parla nel sottotitolo di storia di una eccezione. Questa convinzione è che, come dire, la monogamia avesse dominato la storia degli uomini e delle donne. In realtà già durante il Novecento, soprattutto gli studiosi di antropologia inglesi, prima americani dopo, hanno cercato di mostrare che la maggior parte della storia dell'uomo vigeva e dominava la poligamia. Ecco, per venire alla sua domanda, c'è quello che ancora non era chiaro, anche se gli studiosi l'hanno sostenuto già due secoli fa, è che c'era un'eccezione a questa regola generale, e questa eccezione era data dai greci e dai romani, tra i quali vigeva la monogamia. Però si tratta di una monogamia, è bene subito ricordarlo, diversa da quella che si affermerà pure nell'impero romano, nel mondo, cioè grazie alla Chiesa, ai cristiani, cioè nel senso che la monogamia che si afferma tra i greci e i romani è una monogamia non indissolubile, cioè quella che viene chiamata ora una monogamia seriale, nel senso che si può stare solo con un partner per volta, e dopodiché questo vuol dire che era possibile il divorzio, non solo il ripudio da parte degli uomini, ma anche il divorzio da parte delle donne, ad esempio a Roma, dove veniva ampiamente usato. Naturalmente non abbiamo dati statistici, ma molte testimonianze ce lo mostra, e quindi si poteva passare da un partner all'altro.
Torno un attimo alla base dei motivi, no? Lei ci diceva in realtà la monogamia è un po' un'eccezione, la poligamia era estremamente diffusa, allora viene da riflettere sui motivi alla base, no? Della diffusione della poligamia, perché è considerata, chiedo, forse una migliore soluzione per la gestione delle relazioni, per la creazione di comunità coese, perché poi lo sappiamo, le cose non avvengono per caso, no? Hanno un fine, un'utilità.
No, certo, no, i motivi sono stati a lungo discussi e studiati da ricercatori di formazione diversa, e sono numerosi. Uno che intanto bisogna distinguere tra la poligamia, come dire, generale, che riguardava gran parte della popolazione, cioè la maggioranza della popolazione, e la poligamia invece che riguarda o i vertici, cioè i sovrani, i principi, oppure anche le aristocrazie, cioè comunque gli strati superiori. Fatta questa importante distinzione, per esempio nel caso della monogamia dei sovrani e dei ceti più alti, una delle funzioni fondamentali era che la poligamia favoriva le alleanze con gli altri popoli,
certo.
oppure anche era un simbolo di status, per usare un'espressione moderna, cioè avere molte donne, il numero delle donne, secondo le testimonianze, delle mogli era altissimo, si arrivava a 6.000, 7.000, come si può immaginare, nessuno poteva ricordare i nomi di queste donne e nemmeno trascorrere una notte con loro nel corso della vita. In ogni modo, quindi era un simbolo di status, devo semplificare naturalmente per il tempo. La poligamia invece che noi conosciamo meglio ancora delle altre in Africa, dove gli occidentali sono arrivati più tardi e hanno fatto grandi ricerche, hanno molti dati, è la poligamia che riguardava tutte, come dire, gran parte della popolazione. Qui uno dei motivi fondamentali riguardava il fatto che le donne lavoravano, cioè le donne avevano un ruolo fondamentale nel lavoro agricolo. Gli studiosi hanno fatto questa distinzione tra l'agricoltura della zappa e l'agricoltura dell'aratro, dicendo che nell'agricoltura della zappa, ora non possiamo entrare nei particolari, ma nell'agricoltura della zappa le donne avevano un grande ruolo, e quindi avere più mogli voleva dire avere più, come dire, avere più dipendenti nel lavoro. Quindi, perché vede, gli occidentali pensano, gli europei ancora ora, quelli che non si sono occupati dell'argomento, e lo pensavano anche i padri della Chiesa, che la poligamia nascesse, come dire, dalla lussuria, dalla, come dire, dal fatto che gli uomini volevano avere una grande varietà di donne per avere rapporti sessuali. Questo non c'entrava proprio nulla, cioè, quindi ho elencato finora solo tre motivi, ma ce ne sono molti altri dei motivi. Uno fondamentale in varie parti è che avere, cioè, questo lo troviamo già nelle pagine dell'Antico Testamento, si ricorreva a una nuova moglie quando la prima non era in grado di era sterile, non poteva avere figli. In questo caso non si ripudiava la moglie, ma era talvolta la moglie stessa, come nell'esempio fatto nell'Antico Testamento, che chiedeva al marito di avere, certo, di prendere un'altra moglie per avere un figlio, che naturalmente, dico naturalmente tra virgolette, veniva considerato figlio della prima moglie, anche o prevalentemente figlio della prima moglie. Quindi, come vediamo, era un sistema, per certi versi è stato paragonato, come dire, impropriamente a sistemi che si usano ora, no, per avere figli quando non si riesce ad averne.
Marzio Barbagli, devo dire che lei ci ha fatto questi esempi che sono estremamente interessanti. Nessuno di questi però dà un ruolo, devo dire, particolarmente gratificante alla componente femminile, no, di questa.
Certo. Però la cosa più sorprendente da questo punto di vista è, ci sono innumerevoli testimonianze, è che le donne, come dire, dove vigeva la poligamia, quindi non solo in Africa ma anche negli altri continenti, anche nell'Europa orientale dove il cristianesimo è arrivato più tardi, le donne erano favorevoli e talvolta erano loro che chiedevano al marito di avere un altro, di avere un'altra moglie, cioè spingevano perché avesse un'altra moglie. Uno dei motivi era per ridurre il carico di lavoro, no? Ma c'erano altri motivi. Questo naturalmente, come dire, sbalordiva gli europei quando andavano in altri continenti, e ci sono testimonianze anche di antropologhe che andando in Africa e parlando con appunto poligame, donne di poligamia, tornavano dicendo queste non solo, ci hanno detto che per loro questo è il migliore dei mondi possibili, è il migliore dei sistemi possibili di formazione della famiglia. Questo, come dire, ci aiuta a capire anche perché il cristianesimo abbia fatto grande fatica, cioè per esempio nell'attività di evangelizzazione che i missionari della Chiesa, prima cattolica e poi di quella protestante, hanno svolto innanzitutto nelle due Americhe e poi anche negli altri continenti, si è sempre, cioè a lungo hanno incontrato grande resistenza, mentre si facevano battezzare, come dire, senza troppa resistenza, e quelli che avevano più mogli si rifiutavano di lasciare le mogli, cioè di passare alla monogamia, oppure fingevano di lasciarle ma poi le tenevano. Questi uno dei motivi, appunto, quindi non erano solo gli interessi,
sì.
Come dire, è parziale dire che era solo, come ovvio, c'era una forte asimmetria, non era solo, sì, comunque degli interessi degli uomini, ma le donne erano convinte che questo, intanto perché vivevano in queste società dove c'erano questi,
certo,
valori,
il punto di partenza anche, era quello, chiaro,
ma avevano anche, nel caso ad esempio del figlio che ho fatto prima, avevano anche degli interessi loro ad avere che ci fosse un'altra moglie, cosa naturalmente per noi incomprensibile o difficile
da capire. Ma insomma, Marzio Barbagli, lei ci sta aiutando appunto a entrare un po' nel tema, e devo dire è anche molto bello seguire la passione, no, con la quale ci racconta di questa storia, che effettivamente poi è una storia appassionante, è la nostra storia, ma è sempre bello entrarci, attraversarla da dei punti, no, da delle prospettive originali che mettono in risalto e in luce aspetti diversi, magari meno considerati del nostro lungo percorso. Monogamia, storia di un'eccezione, è il titolo del suo saggio edito dal Mulino, sarà in libreria da venerdì. Marzio Barbagli, grazie di cuore per la sua generosità e per essere stato con noi.
Grazie a lei, arrivederci.
I'm the show in San Antonio, the middle of a rodeo, a
daddy's hand that you used to hold when you walked back to the car. I'm a sound of the county fair, Ferris wheel kisses high up in the air. A sip of brandy when your soul is bare and you need to share your heart. I'm the words that'll hit you, that'll get you where you're going so you never go there alone. I'm the melody glued to the memory that you can't shake when it comes on. I'm the part of you that you listen to riding in the radio all night long. I'm a song. Oh, oh, I'm a song. Oh, oh, I was there the day you learned to drive, the first time that you got high. I even helped you realize that she wasn't right for you. You fall down, I pick you up again. I helped a boy become a man when your best friend died. Helped you cry and finally turn them loose. I'm the words that'll hit you, that'll get you where you're going so you never go there alone. I'm the melody glued to the memory that you can't shake when it comes on. I'm the part of you that you listen to riding in the radio all night long. I'm a song. Oh, oh, I'm a song. Listen to riding in the radio all night long. I'm the words that'll hit you, that'll get you where you're going so you never go there alone. I'm the melody glued to the memory that you can't shake when it comes on. I'm the part of you that you listen to riding in the radio all night long. I'm a song.
I'm a song, io sono una canzone, questo è il titolo di questo brano di Stephen Wilson Jr. che ha fatto parlare molto di sé negli Stati Uniti, ma non solo, presto scovato insomma anche per la nostra colonna sonora. 18:16 e noi siamo in collegamento con David Riondino per il nostro Cappa e Spalla. Buonasera David, ben ritrovato.
Eccoci, eccoci, ben trovati voi, grazie, bella la canzone.
Bene.
Informerò meglio.
Mi
una
fa
canzone
piacere.
Che dice io sono una canzone, è una canzone tautologica.
Esattamente, esattamente, gli piace giocare su questo, ma Davide Riondino, noi guardiamo al di là dell'oceano, come facciamo spesso,
sì.
Insomma, e ha fatto un po' discutere un'intervista rilasciata negli ultimi giorni da Donald Trump, che si sente chiedere, no, da questo giornalista, ma c'è qualcosa che potrebbe fermarla, farla desistere dai suoi intenti, cosa potrebbe e sarebbe in grado di fermarla oggi? E lui risponde: non il Senato, non la legge, non, ma la mia morale. Davide Riondino.
Certo, se lui dice non ho bisogno di queste cose qua perché io sono una persona etica, io non faccio male a nessuno e quindi è la mia etica che è la mia legge, la mia regola. Fa pensare questa affermazione.
Mi fa pensare perché... a Kant, no? Che meraviglia, il povero Kant, non so come certo. Starebbe in questo momento, il cielo stellato sopra di noi, la legge morale dentro Trump. Aiuto.
Questa idea di una libertà, no? Ma con fondamenti metafisici, pone molte domande. Chi se le era poste a suo tempo era l'imperatore. Stavo leggendo recentemente, siccome c'è questo 800° anniversario di San Francesco che cade nel 26.
Certo, ne parlavamo ieri.
che è molto interessante. Allora, lui, Francesco, vive con Federico II di Svevia, il quale è un imperatore che addirittura, nonostante sia stato scomunicato dal Papa, con cui aveva delle beghe piuttosto complesse su argomenti piuttosto complessi, ma il Papa lo scomunica perché lui non va a fare una certa crociata che aveva promesso di fare entro una certa data. Lui, dopo aver risolto delle cose, parte per la crociata. A questo punto il Papa dice: scusa un attimo, ma è stato scomunicato, quindi non puoi più andare a fare la crociata. Dice: vabbè, ma che mi frega a me? Dice: io sono imperatore, è Dio che vuole che io tenga in ordine sia il regno che la Chiesa, perché se me lo dice Dio, che io governo anche sulla Chiesa, e vado a fare la crociata. Ci va, la fa e peraltro la risolve anche abbastanza, non fa grandi battaglie, compra la vittoria, però lo fa e l'altro ci rimane piuttosto. Cioè, è un po' questa investitura, no, imperiale, che arriva, che Trump ritira fuori. Chi è che dice che lui deve essere questo, se non, capito, qualche principio che è oltre? Ricorda molto questo. Come contrapporsi a questo tipo di delirio?
Esattamente, anche perché poi appunto lui dice questo. È vero però che allo stesso tempo gli altri, come dire, poteri di bilanciamento, no, della presidenza non stanno riuscendo, certo, a funzionare.
No, perché oscillano, intanto perché lui in questa maniera ristabilisce un criterio che si era perso o che si perde nella modalità normale della gestione del potere, cioè il presente. Cioè, sono da quando lui ha cominciato a fare queste cose, tutti i giorni tiene banco lui, decide lui qual è l'agenda del giorno, che cosa, non sai cosa succede domani, quindi si riapre l'avventura, no, di qualcosa che può essere tutto e contrario di tutto, mentre finora era diventato quasi noiosa la gestione del potere, sapevi chi erano i buoni, i cattivi, come andava a finire, dove andava a finire, in questa maniera lui scompiglia il gioco. L'alternativa a questo ai tempi fu San Francesco, il quale mette in campo un altro concetto, la povertà. Cioè, io non sono padrone di un bel niente, io uso delle cose che mi vengono date, ma la mia felicità, la mia identità sta nel non possedere niente di quello che sembra dover appartenermi, perché è tutto quanto di un altro, e di Dio e così via. Quindi lui non usa il denaro, ha un rapporto diverso con le proprietà, con queste cose qua. In questa maniera i due poteri si fronteggiano, bene, e San Francesco riscopre uno spazio spirituale, psicologico molto diverso, insomma.
Ecco, mi viene quindi difficile, perché difficilmente noi riusciremo ad essere mai uguali a San Francesco. Ancora più difficile pensare che possa essere Donald Trump e le sue case con i pavimenti e la rubinetteria d'oro
massiccio. No, lui ormai no.
Vero,
lui
a vestire ormai i panni di San Francesco. Non la vedo facilissimo uscire a breve termine, David Riondi.
Infatti, però San Francesco è arrivato fino ad ora ai francescani. Mentre tutti gli altri, i pauperisti, quelli che dicevano la Chiesa deve diventare povera, l'imperatore deve impoverirsi, sono stati fatti fuori nei secoli. Lui dice semplicemente: tu fatti l'imperatore, voglio però io avere uno spazio che per me mi permette di vivere in una maniera diversa, insomma, garantitemi uno stile di vita che è quello che ritengo io debba essere, in questo caso altissimo, no? Il cantico delle creature e via dicendo, altissimo signore.
Sto immaginando il mio futuro in un bel convento dove ci troveremo.
Guarda che se vedi i monaci sono molto dinamici, sono veloci.
Non lo metto in dubbio, sicuramente anche più di me, che sto qui seduta davanti a un microfono per delle ore sane, insomma. Magari qualcos'altro da
e poi,
fare.
Comunque, guarda, è stato è l'uomo quantico l'essere del futuro, e anche la donna quantica. So che è il tuo non compleanno oggi.
Grazie. È il mio compleanno di me, donna non quantica. Ale.
Però l'essere umano nel futuro diventerà sempre più quantico. Cioè, si radica nel prima, nel dopo, nel sopra, nel sotto. Se vuoi ti leggo delle strofette che vanno avanti sul concetto di uomo quantico e di donna quantica.
Ok, provo, vediamo.
Va bene. Allora, sono tutto e sono niente. Sono una fiamma che si accende e se mi guardi attentamente appaio dentro di te e me ne vado mentre torno e sono altrove mentre dormo e sono sveglia mentre sogno e il sogno parla di me. La donna quantica, polisemantica, tragica, lirica e se mi va passo l'Atlantico in transatlantico nel mondo magico di Shangri-La. E sono già dove non ero, nei labirinti del pensiero, sono la colomba e lo sparviero, sono la velocità. Sono il presente nel passato, sono felice e disperata, sono la santa innamorata, sono chissà chi lo sa. E sono asciutto mentre sudo, sono vestito, sono nudo, sono il lampo, sono il tuono, sono l'ubiquità. Sono il passato e il presente, quasi tutto e quasi niente. Pago le tasse normalmente, ma vivo nell'aldilà. È l'uomo quantico, polisemantico, antiromantico, eccolo qua. È l'uomo quantico, è negromantico, è radomantico in quantità. Concludiamo. Io sono il grande faraone, lo sconosciuto senza nome, e sono tutti quelli che stanno volando intorno a me. Io non ho un limite preciso, sono l'inferno e il paradiso, sono la smorfia e il sorriso e sono pazzo di te. Ecco, questo è l'uomo quantico, antiromantico. Così dobbiamo essere, noi cominciamo a essere.
Va bene, allora ci impegniamo. Davide Riondino, io l'avevo detto che sarebbe stato un intervento funambolico e non ho tema di essere smentita. Allora, un saluto, un grazie per essere stato con noi da parte mia, che sono una donna, devo dire, forse un po' poco quantica, ma mi sento anche discretamente polisemantica. La mettiamo via così?
Esatto. Va bene.
Grazie, una buona serata.
Sì, buona serata e buon compleanno.
Grazie ancora. Je suis grand nègre, et Roll Josué, lui è un cantante haitiano, questo è un brano del 2019, ci ha accompagnato fino alle 18:27, quindi per me è giunto il momento di salutarvi, di ringraziarvi, ringraziare anche quanti hanno avuto voglia di scrivermi per gli auguri di compleanno dopo, insomma, il festeggiamento del mio non compleanno da parte di Davide Riondino, che ringrazio, insomma, del pensiero. Adesso ci sentiamo sentiamo gli United Future Organization con Loud Minority e poi abbiamo Modem con la replica della puntata andata in onda stamattina e una lunga pagina di informazione con la replica di 6 di sera. Grazie ancora a tutte e a tutti per l'ascolto, ci ritroviamo puntuali domani alle 17 con K.
Breaks me up when I go to a jazz club. I go to a jazz club first to hear the music, but second of all, and this is a very important reason, to dig the people. The people in jazz nightclubs are the funniest.